fatto una cosa buona, ma non sarai felice. Non sarai felice col conto in banca che ti sei fatto. Non sarai felice. Non sei stato fatto per questo. Non sarai felice con l'ultimo ritrovato telefonino. Non sarai felice. Sarai felice se la tua vita la consumerai per il tuo battesimo. Tu sei stato battezzato. Infatti, adesso ci entriamo. Avete sentito che elogio ha fatto Gesù a Giovanni, vi ho detto. E poi però dice, però caro Giovanni, il più piccolo, sta parlando di te, proprio di te. Il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di Giovanni Battista. Perché prima di Gesù c'era la giustizia di Dio. Giovanni, tutti gli ebrei, andate a vedere i salmi, volevano una vita lunga per accumulare meriti. Bisognava soffrire, piangere, pregare per accumulare meriti. Invece con Gesù si sono aperti i cieli. Tu sai come vai in paradiso? Semplicemente questo, come dice la parola di Dio, eh? Se tu crederai che Gesù è Dio e crederai nel tuo cuore, proclamerai con la tua bocca che Gesù è il Dio e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvo. Con Gesù si è aperto il tempo della grazia. Con Gesù si è aperto il tempo dei figli, dagli schiavi ai figli, dai servi all'era dei figli. E questo è per te. Tu dovresti vivere da figlio, andare ogni giorno nella preghiera a carezzare la barba a papà. Sei figlio. Tu sei figlio. Sei figlio. Sei figlio. Cioè vivi in profondità questa fede. O sei ancora nel regime di schiavo? Vivi da figlio, cioè senti la gioia che Dio ormai vuole che non lo chiami Signore, ma lo chiami papà. Senti, per spiegarti questa cosa ti dico un fatto, che se lo percepisci, Gesù nei Vangeli ha sempre chiamato Dio papà. Il Padre mio, il Padre mio, il Padre mio. Sulla croce non l'ha chiamato più papà. Chiamato Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come mai? Me lo sapresti dire? Da figlio ha ritornato a chiamarlo da servo. Perché quel Dio mio, era il Gesù che si era accavallato, che si era addossato i peccati di tutti gli uomini. Il peccato ti ha tolto da figlio. Il peccato è l'unico vero male. Ecco perché Giovanni è grande, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E la Chiesa, che ha questo potere perché interpreta la parola di Dio, come ha trasformato, come dirai tu tra poco, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati, non più il peccato. I peccati, perché ti vuole dire, guarda che il peccato è come una cellula cancerogena. Quando parte, mette in metastasi tutto. E tu ti preoccupi di tutto fuori che del peccato. Hai fatto un altro Natale di sceneggiate napoletane. Scendi le luci, ammobili il mondo e non ti chiedi se questa luce c'è dentro di te. Se hai tolto le tenebre, venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto, dice il prologo di San Giovanni. Perché dove ci sono le tenebre non può entrare la luce. La luce può entrare se fai regredire le tenebre. Infatti adesso, fino a domani mattina, regrediscono le tenebre ed entrerà la luce. Quindi adesso siamo passati al regime dei figli. Gesù non vuole schiavi, non vuole paurosi, osservanti, vuole i figli. Gesù, Dio, vuole vedere i figli, si è fatti i figli. Che differenza c'è tra un figlio e un servo? Chiamiamolo con un termine moderno. Un operaio. Tu puoi avere un bravissimo operaio che vuoi bene, tantissimo, ma è figlio quello. A chi vuoi più bene, al tuo figlio o all'operaio? E se devi far fare un lavoro pesante, lo fai fare a tuo figlio o all'operaio? Se devi far fare un sacrificio, lo fai fare a tuo figlio o all'operaio? Il rapporto tra te e il tuo, col figlio e con l'operaio è lo stesso. L'operaio può entrare in casa tua e utilizzare quello che c'è come se fossi figlio. No, ma il figlio sì. Il figlio quando entra a casa non ti dice: mamma, mi dai un po' di pane? Mi dai un po' di Nutella per mettercela sopra? Voi date Nutella, penso, non è che date come al tempo mio un po' di zucchero, un po' di pomarola, no? Quindi non posso portare questo esempio più, no? Apre e mangia. Adesso siamo nell'era dei figli. Figli non vanno a papà a chiedere, ma dicono a papà: papà, quello che tu è mio. Questo è il tempo dei figli. E allora sì che abbiamo un motivo per rallegrarci. Allora sì che non pensiamo che questa parola che abbiamo proclamato della prima lettura venga dal libro delle favole. Perché io sono convinto che in molte teste c'è il libro delle favole. Si realizzerà tutta. E allora quando il profeta Isaia ci dice rallegratevi, terra arida, esulti e fiorisca la steppa e tutto quello, è perché c'è una leggera esplicitazione, la piena poi ve la darò io alla fine, di anche nella lettera di San Giacomo: siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Io vi chiedo, guardate, fatevi un esame di coscienza, vi voglio bene, ma voi credete che Gesù deve venire? Ma voi ci credete che questa storia, l'ultima parola la dirà Gesù? Voi credete che il suo regno spinge già le porte e che entrerà nella storia dell'umanità? E non mi dite che ci credete, perché se ci credete mi dovete dire che state facendo perché questo regno venga conosciuto e affrettato. Io ci credo, sto cercando di consumare la vita perché questo regno venga conosciuto e affrettato. Il chiacchiere se porto viendo, tu non puoi dire di credere una cosa se poi non impegni la vita per quello in cui credi. Sei un ipocrita, non puoi dirlo. Quindi questo che dice San Giacomo per te è un modo di dire o le cose stanno così? Guardate l'agricoltore, siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina, è vicina, è alle... vuole i figli. Viviamo da ammalati, sono 2000 anni di cure. Quando Gesù è venuto ha trovato un uomo ammalatissimo, avete sentito? Si vedono, i storpi camminano, i morti risorgono, pieni di malattie. Adesso Gesù, Dio, non vuole più vedere i figli così, li rivuole come li aveva creati, in quello splendore, in quella bellezza. Per capire dovete andare a leggere i primi due capitoli di Genesi e vedete quando Dio ha creato Adamo, che faceva Adamo? Adamo ogni sera si faceva le passeggiate sull'oceano, mangiavano una pizza insieme, si bevevano una birra con la luna che splendeva, e Dio lo istruiva, gli parlava, e Adamo gli accarezzava la barba e Dio se lo riempiva di baci. Ma scusate, ma voi perché avete fatto i figli? Ma se non capite queste cose, sono elementari queste cose. Ma secondo voi Dio ha fatto i tumori, il cancro, la morte? Questa l'abbiamo fatta noi insieme al diavolo, col peccato. Questa è una cosa nostra, ci appartiene tutti. Vedete che anche adesso l'uomo si vuole porre a posto di Dio, vuole cercare una felicità dove non c'è. Vedete l'uomo di oggi, parliamoci chiaro. Io non vedo televisione da 30 anni, ma voi vedete e sapete più di me di queste cose. L'uomo di oggi che vuole fare? Vuole trovare la felicità nel sesso, è vero? Nei soldi, nel potere. Vedi? E poi prendi tutti storpiati. Invece qua c'è il problema. C'è questa felicità che Dio vuole premere l'umanità. Questa è parola di Dio. Questa è parola che ci vuole riempire di gioia. E adesso concludo dicendovi che momento stiamo vivendo proprio adesso, in questo momento storico. Questo momento, che questo è un brano che Gesù ha dato a Luisa nel 1921, sono quasi passati 100 anni. Manca un anno, perché siamo al 1920 ormai. E sentite che cosa dice Gesù. O iniquo mondo, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per sbandirmi dalle società, dalle scuole, dalle conversazioni, da tutto. È vero. È vero. Io lo vedo, sapete, che anche l'abito dà fastidio. Sì, voi mi dite, ma ce l'abbiamo con la Chiesa tutti questi scandali, preti pedofili, preti omosessuali, tutto quello che volete. Ma guardate che in questa Chiesa c'è stato pure Padre Pio, San Francesco, Sant'Antonio. Questi non li vedete. Come mai? È come se tu non vai più in macelleria perché ci stanno i macellai pedofili, e il macellaio bravo, non è che la categoria la sui fai a tutti. Sai fare discernimento, ma invece c'è proprio un odio satanico. È Satana che inietta quest'odio, perché sa che questo regno entrerà nel mondo ed entrerà proprio attraverso la Chiesa e attraverso i sacerdoti. Perciò attacca la Chiesa e i sacerdoti, proprio per questo. Mi stai cacciando dalla società, dalle scuole, dalle conversazioni, da tutto. Stai macchinando come abbattere templi e altari. Che ne dite voi? Lo vedete ormai ogni giorno in televisione. Come distruggere la mia Chiesa e uccidere i ministri. Anche questo. Ma come mai si amplificano gli scandali nella Chiesa? Ma io non sento parlare di tanti sacerdoti in Iraq, in tutta la zona dell'Oriente, Medio Oriente, che li ammazzano ogni giorno. Come mai? E questi preti che danno la vita, e tanti preti che pure nei nostri paesi attendono sangue la mattina e la sera e cercano di dire, questi qua non vanno sui giornali, no? Qua non vengono le Iene a vedere un prete che ogni giorno fa il suo dovere. Sono proprio Iene, vanno solo dove c'è da ienare, ma non dove c'è da sublimare. No, là non ci vanno. Perciò vedete che Dio può chiederà a noi e chiederà a voi, eh? Non è che uno chieda all'altro no, chiederà a noi e chiederà a voi. State attenti, eh? Uccidere i ministri e io ti sto preparando un'era d'amore. Ecco qua, io so, qua ci vuole il contemplativo che sa vedere oltre quello che appare. Mentre c'è tutto questo movimento, Dio sta portando avanti il suo progetto del terzo fiat. Il regno della divina volontà, l'era d'amore, l'era del mio terzo fiat. Tu, dice al mondo, farai la tua via per spandirmi e io ti confronterò d'amore, ti seguirò di dietro, mi farò incontro davanti per confonderti in amore, e dove tu hai sbandito io erigerò il mio trono e vi regnerò più di prima. E vedete, questo che ha detto Gesù c'è già un esempio reale. No? Voi conoscete Međugorje, un paese della Jugoslavia dove da 40 anni, ex Jugoslavia, dove da 40 anni appare la Madonna, e là c'era il trono di Satana col comunismo che regnava, è vero? E là proprio è apparsa la Madonna 40 anni fa e ha fatto saltare tutto. Io sono stato in piena guerra in quel posto quando le bombe cadevano da tutte le parti, tutto intorno è caduto, Međugorje neanche una pietra. Nel 94 l'ho vista io con gli occhi miei, una bomba grande così davanti alla chiesa, dritta, rimasta inesplosa. I piloti, lo confessano tutti, andavano sopra per sparare e non vedevano niente. tutti i paesi intorno che durante l'epoca del comunismo avevano rinnegato la fede, apostatato, come sta facendo l'Italia, per molto di meno l'Italia, hanno apostatato, hanno rinunciato alla fede. Adesso tutti i paesi intorno sono poveri. A Međugorje, che erano rimasti fermi nella fede, avevano anche rinunciato al lavoro per non avere la tessera comunista, restare cattolici, adesso si abbuffano di benessere, pure materiale. Si abbuffano di benessere anche materiale. E questo è tutto realizzato già. È un anticipo del regno che verrà. Io erigerò il mio trono e vi regnerò più di prima, ma in modo più sorprendente, tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono, come legato dalla forza del mio amore. Ah, figlia mia, la creatura imperversa sempre più nel male. Quante macchinazioni di rovina stanno preparando? Guardate, anche questo, no? Io vi invito ad andare a leggere un po' gli scritti di Luisa. Luisa, fa una volta Gesù si porta a Luisa al Parlamento a Roma nel 1900, quando già hanno iniziato per voler approvare la legge del divorzio, perché questa legge è partita da molto lontano, no? La massoneria lavora da tempo per distruggere la Chiesa, no? Si è portato Luisa a Roma e gli ha fatto vedere i parlamentari, mentre parlavano, quello che pensavano. Voi avete letto i fumetti qualche volta, che quello parla e scrive i pensierini su, è così. E voi sapete che Gesù non lo sta facendo anche adesso, anche adesso. Anche adesso. Fa vedere quello che si dice e quello che si pensa. Gesù è Dio, conosce i pensieri di tutti. Gli sfugge, manco minimo. Quante macchinazioni di rovina stanno preparando? Giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male. Che dite voi, ci siamo arrivati a questo punto? L'abbiamo esaurito questo male? O c'è ancora qualche altro male da fare? C'è ancora qualche altra diavoleria da inventare? Non bastano, non siamo arrivati. Ma mentre loro si occuperanno nel fare la loro via, io mi occuperò di fare che il fiat voluntas tua, che significa sta parola? La dite ogni giorno. Nel Padre nostro sia fatta la tua volontà. Quindi nel dirlo vuol dire che vi ponete la domanda di quello che state dicendo, cioè che la volontà di Dio si deve fare qua sulla terra come si fa in cielo. E se la volontà di Dio si fa in terra come si fa in cielo, che succede? Che il cielo diventa terra e la terra si innalza in cielo. Per esempio, no? Se adesso noi si fa la volontà di Dio qua in terra come si fa in cielo, ci può essere più il tumore. Qualche santo in cielo, non so, prendete uno, San Francesco, Sant'Antonio, è dovuto andare a fare la TAC stamattina perché si sentiva male. C'è qualche santo che magari ha un po' di depressione nel cielo, che è triste. E quindi, come si fa in cielo? La terra diventa cielo. Quindi il profeta Isaia non ha detto la favola. Il profeta Isaia era profeta, vedeva quello che deve realizzare Dio nell'umanità. Il fiat voluntas tua abbia compimento e esaudimento, che la mia volontà regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò io a preparare l'era del terzo fiat. Non è qua la Madonna dei 40 anni, perché sta preparando un popolo ben disposto. Che la inizia a nutrire nel cuore. E che poi, sapete, quando tu hai creato l'aria, hai creato le condizioni, poi puoi mettere quello che sogni di mettere, no? Lo puoi mettere dentro. Secondo voi, come si è arrivata alla perversione in questa umanità? Voi avete mai letto La finestra di Overton? Non posso dirvi che cos'è, andate a cercarla, l'avete letto? È stato fatto tutto un lavoro. Vi faccio un esempio, no? Per esempio dice, iniziamo a parlare. Prima era tabù, dopo inizia a parlarne un poco, poi inizia a dire che qualche uomo di spettacolo lo fa, poi lo inizia a fare pubblicità, piano piano entra nella mente dei bambini e che gli sembra una cosa normale. Capito? Hai capito? E così ha fatto Dio nel bene. Perché tutto questo entri nell'umanità? Perché tutto questo entri? Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. E concludo con questo pezzettino, non posso leggervelo tutto perché mi sono preso già molto tempo, sempre di un altro brano che dice i tempi che stanno già realizzandosi. Figlia mia, tutto il mondo è sottosopra e tutti stanno in aspettativa di cambiamento, di pace, di cose nuove. Loro stessi si uniscono per conferire, si meravigliano che non sanno concludere nulla e venire a serie decisioni, sicché la vera pace non spunta e tutto si risolve in parola, ma nulla infatti, e sperano che altre conferenze possano venire a decisioni serie, ma invano aspettano. E intanto in questo aspettare stanno tutti in timore. Chi si prepara a nuove guerre, chi si prepara a nuove conquiste, ma con ciò i popoli immiseriscono, si spogliano vivi e mentre aspettano, stanchi dell'era triste presente che li involge, torbida e sanguinante, aspettano e sperano un'era nuova di pace e di luce. Voi avete visto quanti falsi messia si presentano, no? Per esempio, nei secoli scorsi, la grande dittatura del comunismo, del fascismo, che cosa hanno detto questi grandi personaggi, tra grandi virgolette? Io ho un ideale da realizzare e soffrite per me. Fate i sacrifici. Io devo realizzare un ideale e voi dovete mettermi a mia disposizione, se no io con l'esercito vi faccio tagliare la testa. Non è così. E invece cosa è venuto a fare Gesù? Io ho un grande sogno di felicità da realizzare per voi e butto il sangue per voi, mi faccio sputare in faccia per voi, vado in croce per voi e adesso vi do da mangiare il mio corpo e il mio sangue per voi. Capito? Cioè, mi hai riflettuto? Riflettici bene, vedi com'è fatto. Ah, figlia mia, la creatura imperversa sempre più nel male. Quante macchinazioni di rovina stanno preparando? Il mondo si trova proprio al punto quando io dovevo venire sulla terra. Avete capito? Questo nel 1923. Sono passati altri 100 anni, quindi ci siamo proprio, eh? Siamo vicinissimi. Tutti stavano in aspettativa di un grande avvenimento, di un'era nuova, come di fatti avvenne. Così ora, il grande avvenimento, l'era nuova, che la volontà di Dio si faccia in terra come in cielo, tutti stanno in aspettativa di un'era nuova. Stanchi di questo, senza sapere, ma io la so, a voi l'ho detta. Poi quando andremo di là, potete dire non ho creduto, ma non potete dire più, non sapete. Queste sante messe, a queste omelie, è vero, potete dire non ho creduto, ma non potrete dire più non ho saputo. Sia questa novità, questo cambiamento, come non, questa aspettativa è un segno certo che l'ora è vicina, ma il segno più certo è che ti sto manifestando ciò che voglio fare, cioè quello che Gesù sta manifestando a Luisa è questo. Che lui arde, brucia, brama dal desiderio che questo regno ritorni sulla terra. Per questo, mamma, che proprio a Međugorje ha detto un'espressione fortissima e chiarissima: queste saranno le mie ultime apparizioni sulla terra. Perché lei è venuta a preparare questo regno, poi la guarderemo, ci parleremo in questo regno, questo è il suo regno. Lei non può parlare con noi perché parla solo in questo regno. Dobbiamo entrare in questo regno per parlare con lei. La preghiera è questa, entrare in questo regno per parlare con la Santissima Trinità e con la Madonna. E il nostro compito è questo. Il nostro compito è aiutare la Madonna ad affrettare quest'era. Questo tempo che ha profetizzato Isaia, che ci ha annunciato anche San Giacomo Apostolo, in noi e nell'umanità. Beati noi, se questi pochissimi anni di vita che abbiamo, facciamo come Giovanni Battista, perché sapete, Giovanni Battista mica ha avuto paura che gli tagliavano la testa, tanto sapeva che Dio la testa la incolla subito. Non è che tu tagli la testa a uno e l'hai eliminato. Il nostro Dio c'ha l'attacco, subito la rimette a posto la testa ed è migliore di prima. Beati noi se questo tempo, io vi ho detto anche questo concetto, vedete queste luci, a me mi piacciono moltissimo, queste luci nei paesi, io sono contento, è bellissimo, ma se c'è una verità, se questo rispecchia la luce che vogliamo dentro di noi. Perché sapete, quando nasce Gesù, che andava il grande santo napoletano, uno dei grandissimi dottori della Chiesa, Sant'Alfonso, era mezzanotte e pareva misura, perché tutto si illuminava di gioia. Ma questa gioia viene da questo. Se prima viviamo questo, allora queste luci hanno senso. Se no, è una sceneggiata napoletana. Siano lodati Gesù e Maria.